Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Il nostro ospite oggi è il professor Joseph Levy, nato ad Haifa e vissuto per la maggior parte in Italia, a Roma, dove si è laureato in filosofia ed economia politica. È stato docente a New York, nel Connecticut, Grenoble, Nizza e Amiens e presso l'Università di Sydney nel Dipartimento di Economia Politica. Joseph, lei è nato ad Haifa ed è cresciuto a Roma. Ci può spiegare un po' la sua vita?
Sì, Haifa allora apparteneva alla Palestina del mandato britannico, poi nel 48 diventò Israele. Sono nato a Haifa perché mio padre e mia madre si conobbero subito dopo la guerra nel 1944 con la liberazione di Roma. Mia madre era italiana di Lucca, però si dovette rifugiare a Roma quando dopo l'8 settembre i tedeschi occuparono l'Italia e nel caso di Lucca, piccola città, presero gli elenchi anagrafici e gli ebrei di Lucca erano subito in pericolo. Roma era una città più grande e fu proprio uno della questura di Lucca a suggerire, a aiutare alcune famiglie ebree di Lucca a fuggire. E con la liberazione di Roma lei conobbe mio padre che veniva su con l'esercito inglese dalla Palestina. E quindi poi nel 45 si andarono in Palestina e io nacqui alla fine del 46.
I suoi genitori comunicavano in quale lingua?
Mia madre era insegnante di francese, mio padre aveva studiato ingegneria in Francia, per cui conosceva il francese. Mio padre era di origine russa, ebreo russo, e la lingua iniziale fu il francese. Poi mio padre mi ha sempre parlato in ebraico e mia madre mi ha sempre parlato in italiano, poi ha fatto gli studi in Italia quasi tutti, quindi l'italiano è diventata la lingua madre proprio fondamentale della mia formazione.
Nato ad Haifa, vissuto a Roma. Nazionalità?
Beh, la nazionalità mia era israeliana, perché poi allora la vecchia legge regia del 1912 non permetteva alle madri di trasferire la nazionalità ai figli, quindi solo per via paterna. Nella sostanza sono sempre rimasto straniero rispetto all'Italia, anche se culturalmente no.
Adesso c'è una gran polemica sullo ius soli.
Oggi il problema è veramente... Cioè, la legge sulla cittadinanza italiana è stata emendata più volte, no? Per cui certe dimensioni, io ero già partito, certe dimensioni arcaiche e anacronistiche non ci sono più. Per esempio adesso la donna trasferisce la cittadinanza ai figli. La cosa è retroattiva automaticamente fino dalla formazione della Corte Costituzionale. Ciò che colpisce però è che la Corte Costituzionale si è accorta dell'incostituzionalità della legge italiana riguardante la nazionalità, cioè della legge del 1912 che vigeva ancora, solo negli anni 80 si è accorta e nell'86, se non sbaglio, ci fu la sentenza che modificava e che rendeva appunto la cittadinanza trasmettibile anche attraverso la madre, non attraverso il padre. E certo, lo ius soli se un'altra cosa è dovuto al fatto che non è sia una cosa completamente giusta che i figli di persone che risiedono in Italia, nati in Italia, siano anch'essi cittadini italiani. Insomma, poi ci sono vari modelli di ius solis, adesso non sono uno specialista, c'è quello francese, quello americano, c'è quello australiano, oppure se ne può fare neanche uno nuovo.
Lei ha vissuto appunto fra Israele e Roma e l'Italia, com'è stata la sua infanzia?
La gran parte dell'infanzia c'è stato anche un periodo in Romania, perché mio padre era tra i primi diplomatici israeliani, quindi è stato nominato console e anche ministro plenipotenziario di Israele, prima a Bucarest nel 48 e poi nel 51 a Roma, e sostanzialmente la gran parte dell'infanzia l'ho fatta, dell'infanzia e anche del periodo adolescenziale, eccetto il periodo equivalente alle medie che l'ho fatto in Israele, l'ho fatto in Italia. La decisione di tornare a fare il liceo e l'università in Italia è stata mia, che io volevo rimanere in Italia, volevo vivere in Italia.
Qual è stato il suo punto di riferimento, la persona che è stata il suo punto di riferimento?
Ma, guardi, nella famiglia sia mio padre che mia madre, per certi aspetti culturali era certamente mia madre. Cioè mia madre sempre, anche quando eravamo fuori, quando ho vissuto in Israele, mia madre stava molto attenta affinché non perdessi l'italiano. Lei poi era un insegnante, quindi ci teneva, mi faceva lezioni, mi cercava di far leggere con successo, tra l'altro, letteratura italiana. E quindi quando sono ritornato in Italia a vivere con mio nonno, che fu una mia richiesta di lasciare Israele e tornare in Italia, io già l'italiano lo sapevo benissimo, sapevo scrivere, già ho fatto le elementari anche, quindi ho la licenza elementare italiana, quindi ho fatto poi la maturità scientifica a Roma, poi l'università. E mio padre è stato molto, mio padre era russo, lui, quindi anche ha partecipato nelle fasi finali della rivoluzione d'ottobre, come molta gente che c'era in Israele, che dei sionisti, anche loro, c'è questo rapporto particolare nella storia che non viene tanto discusso. E quindi lui mi ha insegnato moltissimo sulla Russia, devo dire, sia dal punto di vista degli ebrei in Russia, ma anche dal punto di vista della storia russa, dei movimenti, della cultura russa. Fu lui a farmi leggere e studiare Gogol, per esempio, anche aprirmi verso Tolstoi piuttosto che Dostoevsky. Dostoevsky c'è un po' di antisemitismo, per così dire, secondo lui era così. Quindi c'è stata una forte influenza russa nella mia formazione, anche musicale. Anzi, diciamo che l'aspetto musicale, quello che domina è la Russia, non l'Italia, l'aspetto musicale.
Come mai?
Ma anche perché Israele era intriso e tuttora, ma comunque allora certamente intriso, anche le musiche israeliane riflettevano allora moltissimo l'origine russa e quindi c'era molto elemento russo nella dimensione musicale. Poi in definitiva, secondo me, questa è la mia opinione, la musica italiana poi si racchiude nelle opere, mentre la musica russa ha l'elemento operistico, però molto, molto più limitato, c'ha invece grandissima musica popolare, che è una cosa eccezionale, quella, la musica popolare russa.
Joseph, che tipo era lei da giovane?
Ma da ragazzo, a me piaceva, da ragazzo, da giovane, in realtà io ho espresso molto la cultura che ricevevo dai miei, per cui mi piaceva molto la modernità. Io per un certo periodo volevo fare l'ingegnere navale, per esempio, tanto che mi informai anche all'Istituto Nautico di Napoli, che è uno dei migliori del mondo, se era possibile iscriversi a un certo punto. Ma lì c'è un altro elemento, un'influenza sia della storia, diciamo, della mia famiglia, in parte mia madre in quanto famiglia ebrea, quindi molto collegata alle idee della resistenza, o non è che tutte le famiglie ebree siano legate alle idee della resistenza antifascista. Quindi in realtà io già all'età di 14 anni più o meno, tra i 13-14 anni, ero già nei movimenti giovanili di tipo socialista che esistevano in Israele, che erano sionisti, erano movimenti legati al kibbutz, con cui poi ruppi, perché io consideravo la questione palestinese, allora si chiamava la questione araba, ma insomma quella fondamentale, quindi ruppi con tutta l'ideologia sionista, e quindi è lì che decisi di lasciare. Mi spostai verso il Partito Comunista di Israele, però in realtà io volevo stare in Italia, volevo stare col Partito Comunista Italiano.
Lei mi diceva che già da giovane vedeva che Israele, c'era l'insediamento israeliano, però lei non poteva sopportare queste divisioni.
No, io a un certo punto cominciai a rifiutare l'ideologia del sionismo. L'ideologia del sionismo è semplicissima, è che gli ebrei ritrovano la loro identità, anche identità statuale, come stato nella terra di Israele, perché vengono da lì, no? Cioè si stabilisce questa connessione diretta tra gli ebrei dell'antichità e gli ebrei poi moderni, cioè quelli dopo, diciamo così, la diaspora generata dai romani, no? Perché si dice che i romani abbiano espulso tutti gli ebrei dalla Palestina, cosa che poi tra l'altro non è vera, e che tutte le persecuzioni che gli ebrei hanno subito, eccetera, l'antisemitismo si connette al loro essere un popolo senza terra sostanzialmente, e che quindi il ritorno degli ebrei in Palestina è un compito di tutti gli ebrei. E questa è l'idea del sionismo, che è iniziata anche come idea socialista, cioè come idea di un socialismo tolstoiano, e tutto questo iniziò in Russia già negli anni 880, anche prima, insomma, movimento che si chiamava gli amanti di Sion, Chovevei Sion si chiamava. Io mi sono staccato da tutta questa faccenda qua, cioè non la considero questo processo colonialista, nella sostanza, senza arrabbiarmi con nessuno, ma processo colonialista, e non volevo essere partecipe, quindi la mia visione era completamente diversa. L'antisemitismo come aspetto del razzismo, non come cosa unicamente specifica, era una cosa che si doveva combattere attraverso movimenti progressisti, movimenti socialisti, che sono questi che hanno sconfitto i fascisti, hanno sconfitto i nazisti. Senza questo saremmo scomparsi tutti, anche come ebrei. Senza la resistenza antifascista, senza il ruolo fondamentale dell'Unione Sovietica, senza Stalingrado non saremmo sopravvissuti. E questa è la mia cosa, quindi non lo vedo in questa funzione. E nel frattempo c'è questa realtà che si è aggravata dal 67 in poi, si è andata aggravando con l'occupazione completa della Palestina, di oppressione e discriminazione verso i palestinesi, e quindi io non sono da quella parte là.
C'è un'esperienza che lei ha rimosso dalla sua mente? Qualcosa che non vuole ricordare oppure non ricorda con piacere?
Ma tante cose non ricordo con piacere, con gran parte. Io non so se tante cose, ma no, secondo me no, non ho rimosso niente.
E c'è una cosa in particolare invece che le è rimasta impressa, quando era bambino oppure dalla sua adolescenza o la giovinezza?
Ah, io devo dire una cosa che mi è rimasta impressa quando avevo non so se 9 o 10 anni, che poi cominciò a funzionare la mia testa come tarlo. L'ho scritto anche in un'intervista che ho fatto in Italia l'anno scorso, un'intervista che poi è stata trascritta, eccetera, ed è questo, che quando eravamo in Italia si andava in vacanza a Forte dei Marmi. E mia madre sempre è stata rimasta legata alla zona di Lucca, e mia madre mi portò a Sant'Anna di Stazzema, che è un posto noto, adesso l'hanno sviluppato, c'è una specie di museo, eccetera, allora non c'era niente, era nel 55 o 56, mica me lo ricordo bene, e mi portò apposta perché era una giornata piovosa, e quindi non si andava al mare, ci andiamo con la corriera, andiamo a Sant'Anna di Stazzema, ti porto a visitare Sant'Anna. E Sant'Anna di Stazzema è una zona di eccidio da parte dei nazisti, no? Durante l'occupazione tedesca. E io mi ricordo che mi disse a mia madre: ma questi che vennero uccisi erano ebrei? E disse: no, non erano ebrei, erano i contadini del posto. Ah, perché io già sapevo che c'era, già mi era stato detto, sì, in famiglia da parte di mio padre e mia madre, me lo dicevano, cioè mi davano un'educazione in quel senso, del genocidio perpetrato dai nazisti. E devo dire che non me lo raccontavano solo in funzione degli ebrei, me lo dicevano anche in rapporto ai Rom, no? Quelli che allora si chiamavano gli zingari, che hanno subito una sorte simile. E io quindi rimasi colpito il fatto che non fossero ebrei queste persone. E poi dissi: ma perché vennero uccisi? Perché i partigiani, mi disse, c'erano i partigiani qui, e la gente venne sospettata di sostenere i partigiani, e per rappresaglia vennero uccisi. Allora dico: allora i partigiani erano ebrei? Dice: no, i partigiani erano comunisti, socialisti, cattolici, cioè quelli che si opponevano al fascismo. Quindi questa cosa mi ricordo che mi colpì e rimase dentro di me questo fatto, che poi dopo lo rielaborai nel tempo, e man mano che diventavo sempre più di sinistra diventò un elemento proprio fondamentale nella mia formazione anche ideologica.
Prima di proseguire, lei da Haifa è andato a Roma, ha studiato un po' a Roma, un po' in Israele, ha avuto degli shock, diciamo così, culturali nel frattempo.
Sì, questo è semplicemente il cambiamento. Finché mio padre mi avesse insegnato, mi parlasse in ebraico, eccetera, poi iniziando a fare l'elementare in Italia, poi passare a un certo punto a continuare in Israele in una lingua che dal punto di vista scolastico completamente diversa, è stato uno shock notevole, sì. La mia esperienza scolastica è stata un po', come dire, ha subito dei vari contraccolpi. In questo senso, questi spostamenti, ed è stato un elemento che mi ha spinto, perché poi alla fine mi trovavo molto meglio col sistema, con la dimensione italiana, a chiedere ai miei, soprattutto a mia madre, di farmi ritornare in Italia a vivere presso mio nonno a Roma.
Lei è stato coinvolto politicamente fin da giovane. Come è arrivato a laurearsi in filosofia ed economia politica?
Ah, vabbè, lì è stata una cosa abbastanza semplice. Io in realtà mi ero iscritto, ho avuto un percorso un po' tortuoso all'università in Italia, perché a me piacevano le discipline tecniche, ingegnerie, cose di questo tipo. Però nello stesso tempo entravo sempre di più nei procedimenti intellettuali della politica. Intellettuali, sono intellettuali e politici organizzativi attraverso il Partito Comunista. Perché il Partito Comunista era una grande organizzazione culturale anche, non era soltanto un partito che faceva elezioni. Ci avevamo l'Istituto Gramsci, avevamo l'Istituto delle Frattocchie, che era l'Istituto di Formazione Quadri del partito, avevamo una casa editrice che si chiamava Editori Riuniti, che era un'ottima casa editrice, poi avevamo anche delle sezioni, si leggeva, dipende quali, ovviamente non voglio adesso farne una cosa idilliaca. C'era una grossa biblioteca, si poteva leggere tanti libri, che era la sezione salario del partito, dove adesso c'è l'Istituto Gramsci. E quindi c'era questo conflitto, diciamo così, no? Questa aporia, più che conflitto, era un'aporia tra il mio interesse alle cose tecniche. Mi è sempre piaciuta l'ingegneria sia meccanica, meno l'ingegneria civile, però certo tipo di ingegneria aeronautica, navale, quindi io volevo fare, e nello stesso tempo questo interesse politico, ma anche l'ingegneria era derivata dall'interesse politico in realtà, perché il modello di sviluppo, la costruzione di una società economicamente avanzata, che poi era la dimensione ideologica che percepivo dall'Unione Sovietica, era quella di una società tecnicamente molto avanzata, quindi piena di ingegneri, di matematici, di scienziati, quindi era interessato anche in quel modo lì. Però mi interessava anche la dimensione proprio sociale, delle scienze sociali collegate alla politica, e poi quindi alla fine ho finito per orientarmi verso gli studi economia e filosofia, ma soprattutto storia ed economia.
Come è legata l'economia con la storia?
Beh, tutti i processi nel tempo sono tutti storici, no?
Dai tempi antichi ad oggi, cosa è cambiato nell'economia?
Ah beh, è diverso. Allora il ruolo della moneta era secondario, era particolare. Un sistema di lavoro salariato vero e proprio non c'era. Adesso dal 700 sostanzialmente c'è un sistema di lavoro salariato capitalistico, che nell'economia antica l'accumulazione del capitale non era nemmeno percepita come un'esigenza, nemmeno sapevano cosa fosse l'accumulazione del capitale, mentre dal 700, anche addirittura dal 600 in poi, cominciano a capire benissimo cos'è l'accumulazione del capitale. E oggi sono economie prevalentemente finanziarizzate in Occidente, l'economia industriale è quella cinese, ma comunque, quindi oggi tutto è basato sull'accumulazione attraverso i meccanismi finanziari.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.